Il Signore sia con voi.
Dal
Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire il sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo, che era su di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Poiché i nostri quadretti sulla Sacra Famiglia non hanno retto a misura al tempo, alle mode, alle stagioni, perché non è più assolutamente pensabile oggi ripresentare la Sacra Famiglia come l'abbiamo pensata noi nei libri del Catechismo, a una generazione che della famiglia proprio non vuol sentir parlare, proprio a causa probabilmente di una cattiva interpretazione delle relazioni che permettono a Dio di parlare agli uomini e di incontrarli a partire dalla storia che essi vivono e scelgono, cioè per esempio la famiglia. Allora potremmo provare a riguardare a questa immagine che la preghiera di Colletta diceva stasera, che Dio ci ha dato come modello di vita, e a guardare a questa immagine confortati da qualche dettaglio importante che prendiamo dalla parola che abbiamo ascoltato questa sera. E soprattutto vorrei soffermarmi al Vangelo. Questo racconto della presentazione del bambino Gesù al Tempio, quando due personaggi, Simeone e Anna, si avvicinano. Ma prima di entrare nel Vangelo vorrei passare per la porta, cioè per il versetto dell'Alleluia, quello che abbiamo ascoltato, no? Prima del Vangelo. Ed è il primo versetto del capitolo 1 della lettera agli Ebrei, che recita così: molte volte e in molti modi Dio ha parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti. Oggi invece, in questi ultimi tempi, dice la lettera agli Ebrei, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che continua, che è splendore della sua gloria e impronta della sua sostanza, a dire che già Dio aveva preparato una via, aveva cominciato a parlare, l'abbiamo ascoltato anche nella prima lettura, aveva cominciato a parlare con fatti e con parole, aveva annunziato ad Abramo che avrebbe avuto una moltitudine, una generazione immensa come discendenza, e aveva prodotto questa realtà come un fatto autentico. Isacco è la prova che Dio mantiene fedele a un patto, e la discendenza, per questo rapporto che Dio vuole avere con Abramo, è proprio il sigillo di questo patto. Abramo crede che ciò sia possibile e Dio gliela accredita come giustizia. Dunque, da Abramo fino a Cristo, tutta la storia di un popolo, le interpretazioni dei fatti, le parole che sono state scritte, lette nella liturgia, pregate, i salmi, i libri sapienziali, i libri storici, i profeti, i grandi profeti e i profeti minori, tutta una letteratura che si è sviluppata nell'arco di un paio di millenni, parla dell'oggetto di una grande attesa. Dio ha parlato molte volte, in molti modi, a questi padri, per mezzo della scrittura, per mezzo dei profeti, cioè di chi ha interpretato la storia a partire dalla Torah. La Torah, cioè quella che noi chiamiamo così un po' la legge, però non è molto buona, perché Torah vuol dire insegnamento, non vuol dire legge. Noi che siamo romani, siamo latini, col diritto romano abbiamo pensato all'insegnamento come una precettistica, no? Questo bisogna farlo, quello no, poi di fatto manco la conosciamo. Ma lo dico perché puntualizzo, perché il Vangelo di stasera, che è il Vangelo di Luca, che non parla agli ebrei, parla a quelli che vengono dal mondo greco, ci viene a dire diverse volte, a fare riferimento alla legge, quando venne il tempo della loro qualificazione secondo la legge di Mosè, come sta scritto nella legge del Signore, per come prescrive la legge del Signore, ancora fino alla fine, insomma, continuamente c'è questo riferimento alla Torah. E che cos'era la Torah? Era proprio il sigillo di questo patto, di questa alleanza, il pensiero di Dio, il pensare di Dio, insegnato agli uomini. Allora ogni generazione scruta questo pensare di Dio e fa i figli per insegnarglielo, non fa i figli per proprio tornaconto. Già salta un modello importante del nostro modo di vedere le cose. Fa figli per insegnargli questo insegnamento, questa sapienza che viene da Dio. E perché? Perché l'uomo biblico sa che Dio si è fatto un patto, e se gli vuole essere fedele è perché sta conducendo tutta la creazione verso un punto X, verso un punto finale. Perché Dio vuole spiegarsi, vorrei usare un verbo un po' azzardato, vuole dispiegarsi, quasi come se si stendesse Dio nel corso di tutta la storia della salvezza, finché tutta questo suo estendersi nella storia della salvezza diventi l'ambito nel quale ogni uomo possa riconoscersi. Ogni uomo, capisci? Tu guardi gli uomini cattivi e dici, ma anche loro? Tu diresti no, ma pure loro fanno parte di questa promessa. Allora manca qualche pezzo per capire come pure loro c'entreranno. Ma pure quelli che hanno fatto le guerre, pure loro, perché anche loro portano questa caparra in sé. Manca a te di sapere come. Ma pure a me quando commetto il peccato, anche a me quando commetto il peccato, è riservata una porzione in questa realtà salvifica. Mi compete di sapere come posso abitarci. Allora, come vedi, c'è bisogno di un insegnamento, di una sapienza che viene all'alto, che piano piano ci faccia capire come siamo legati gli uni agli altri, come possiamo intercedere e pregare gli uni per gli altri per costruire una famiglia, attenzione, umana, dentro la quale Dio possa finalmente manifestarsi. Sai cosa vuol dire? Una famiglia umana che agli occhi di tutta la creazione appaia come il luogo della presenza di Dio. Così, questo è il piano di Dio. Lo so che tu c'hai da fare, stai a pensare che farai stasera per cena, perché c'è fame, perché questi investi hai mangiato troppo, però il piano di Dio, mentre tu pensi ai fatti tuoi che dureranno 40, 60, 80, 95, 110 anni, mentre tu pensi ai fatti tuoi, Dio porta avanti questo piano di salvezza di generazione in generazione. Ecco, qua si inquadra il disegno che noi stasera siamo chiamati a compiere. Allora, nel crocevia di questa storia, il punto X, diciamo così, in cui si incrocia tutta la tradizione, finalmente Dio, che aveva parlato in molti modi ai nostri padri per mezzo delle scritture, adesso ci parla con un fatto. Dice: bello, vuoi sapere qual è questo insegnamento così grande? È questo: un figlio, una promessa piantata dentro la tua attesa. Una grande promessa, certo è, ma se fosse una grande promessa, forse ti schiaccerebbe, ti sentiresti messo da parte, ti sentiresti forse giudicato. Allora Dio dice: bene, io ho fatto una grande promessa, ma l'ho fatta piccola, piccola, piccola. Una parola piccolissima, predica, minima, infima, manco si vede, un bambino, portatelo a casa. Portatelo a casa e aiutalo a conoscere la Torah, e ti accorgerai che lui la conoscerà in un modo diverso da come l'hai conosciuta tu. Mettilo davanti ai fatti, ti accorgerai che si comporterà in modo nuovo rispetto a quello che pensavi tu. Fallo crescere nella tua vita e lui andrà a morire per obbedienza a Dio per amor tuo. Una piccola parola che può conquistare tutto il tuo universo e sposare tutte le istanze della tua vita e portarle tutte verso questo incontro con Dio. Tutto, il dolore compreso, lo scandalo, la difficoltà, la povertà, l'indigenza, ogni cosa, il tradimento degli amici, pure quello, tutto porta con sé. Mettilo dentro la relazione tra l'uomo e la donna, quella relazione che all'inizio della creazione si era sfasciata, perché lo sapete, perché l'uomo e la donna, cioè l'uno e l'altra, l'altra e l'uno, l'uno è come vi pare a voi, come vi pare, vi piace di metterlo, quando si incontrano inevitabilmente si amano e si odiano, convergono e divergono, vorrebbero completarsi ma spesso si scoppiano. È la storia, è la nostra storia. Allora Dio dice: bene, io adesso metto un seme nuovo, una parola nuova tra i due, perché uno la custodisca e l'altra ne attenda l'evolversi, perché uno la metta al riparo dai pericoli e l'altra la custodisca nel cuore. Dunque, una parola buona per costruire relazioni nuove. Hai capito cos'è la Sacra Famiglia? È questo. Allora, in questo tempo, quando Dio fa questa cosa, quando questa realtà va verso il Tempio per compiere la Torah, ecco che si avvicinano due personaggi. Il primo, certamente, un maestro della Torah, un dottore della legge, un sapiente in Israele. Simeone si avvicina e, grazie alla scienza che ha delle cose di Dio, quando vede questa realtà, ma nessuno avrebbe potuto riconoscerlo, lo guarda e dice: Signore, hai portato a compimento la promessa fatta ad Abramo, rinnovata in Davide per tutte le generazioni. Adesso i miei occhi l'hanno vista. Io posso morire, è l'Antico Testamento che lo dice, è ogni uomo che lo dice quando ha riseminato questa parola nella generazione dei figli. Io adesso posso morire perché i miei occhi hanno visto come va avanti la tua salvezza, che sarà luce per illuminare tutte le genti e sarà santità e gloria, bellezza, splendore per tutte le generazioni. Dall'altra parte, mentre Simeone, grazie alla sua scienza, riesce a riconoscere questo linguaggio, si avvicina Anna. E Anna, una vecchia di 84 anni, in tutto rispetto, allora 84 anni erano molto vecchi, adesso no, comunque 84 anni. Quanti sono 84? Sono. È un multiplo di 7. E quanto è? 7 per 12. Tutte le generazioni di Israele moltiplicate 7 volte. Fa a dire Anna: tutta la creazione, 7 anni aveva vissuto con il marito prima di essere rimasta vedova, come la creazione ha vissuto i 7 giorni iniziali, come sono raccontati nel Genesi, e a causa dell'uomo e della donna la creazione è stata sottomessa alla morte per il peccato dell'uomo. Allora viene la Torah con Simeone che nella creazione con Anna si mettono a guardare il bambino e dicono finalmente è arrivato il momento che possiamo ricominciare a vivere, a sperare, a far abitare Dio in mezzo a noi. Finalmente possiamo essere messi al riparo dall'odio, dall'inimicizia, dal peccato, dalla guerra. Anna pure si mette a lodare Dio. Dice San Paolo nella lettera ai Romani che la creazione sta aspettando la rivelazione dei figli di Dio per entrare anch'essa nella gloria. Ecco, di questo è esempio Anna. Allora hai capito qual è il quadretto che ci abbiamo davanti? Non ci abbiamo sia Maria, sia Giuseppe e Nicodemo e Gesù Bambino. Ci abbiamo davanti una logica, un modo di relazionarsi, un modo di morire per l'altro, vivendo per l'altro. Un modo di sacrificarsi per l'altro, sapendo di vivere per sempre con l'altro. È una logica che, come la loro, non ha posto negli alberghi di questo mondo. Non può che essere proclamata nelle spelonche, nelle grotte, nelle capanne della storia, dove Madre Teresa di Calcutta, dove San Francesco, dove quello o quell'altro, parlano di questa bellezza. Ma negli alberghi della nostra vita, come per loro, a Belen non c'è spazio. Oggi il mondo è preoccupato d'altro, sta cercando di costruire un altro modello di famiglia che sia credibile, che sia espressione di libertà senza limiti, senza alcun sacrificio di nessuno verso nessuno, al punto che i giovani neanche si sposano, cioè non firmano, prendono la macchina ma non pagano. E prendono la casa ma la occupano, non la pagano. Questo vuol dire fare una convivenza, vuol dire io vengo con te finché mi va, tu lo sai, finché ti va è un patto tra noi, quando non ci va più ce ne andiamo. E i figli? I figli quelli quando cresceranno sceglieranno loro cosa fare, cosa mangiare. Non fargli mangiare, non dargli da mangiare. Chi ha detto che il latte materno è buono? Non glielo dare. Mettili per terra, andranno loro da dove vogliono. Ma come gli dai il latte, dagli anche la sapienza. Perché se tu gli dai il latte, tu gli dai la sapienza, tu li fai crescere per morire. Questo crediamo noi. Questo mondo non ci accetta più. Questa logica non la vuole sapere più. Ma noi andiamo in croce per questo mondo, sapendo, come dice la Scrittura, di non restare confusi. Noi andiamo in croce per questa logica, perché abbiamo visto che questa parola, diventata grande, morta per noi, risorge per noi e con noi realizza il piano di Dio. Se pensi che ci sia un'altra via, prova a seguirla, forse l'hai già fatto, non ha pagato. Ma se hai qualcosa di lasciare di buono ai tuoi figli, perché onorino il padre e la madre, cioè di generazione in generazione, completino ciò che manca a quella che la precede e consegnino a quella che la segue il lavoro da fare finché tutto sia conforme alla piena maturità di Cristo, all'uomo nuovo, col desiderio di aumentare l'umano e non di diminuirlo, allora anche tu offri la tua vita per questa logica salvifica. E Dio, come per loro, abiterà concretamente con la sua gloria, come nel Tempio di Israele, abiterà concretamente dentro la nostra esistenza. Sia lodato
Gesù.
Padre Santo e misericordioso, tu hai promesso ad Abramo di restare nella sua generazione per tutte le generazioni, come un Dio potente, e hai lasciato a lui come segno un figlio Isacco, e da Isacco tutte le generazioni di Israele, fino a Cristo, e da Cristo fino alla fine del tempo. Situa la nostra vita in questa catena di grazia, in questa via di salvezza, e permettici di compiere le opere preordinate per la nostra salvezza. Aiutaci a riconoscere ciò che chiede la nostra vita e a portarlo a compimento con slancio, con desiderio, con entusiasmo, con tutto ciò che ci appartiene. Per questo ti
preghiamo. Ascolta,
preghiamo Padre Santo e misericordioso per la Chiesa, preghiamo per il Papa. Fa che la Chiesa in questo tempo, in cui ogni mentalità avversa, cerca di combatterla, di ridurla, di frammentarla, di dividerla, fa che la tua Chiesa, forte della contemplazione della bellezza della Sacra Famiglia, viva questo tempo con spirito di sacrificio e di martirio e consegna alla generazione che viene, a quella generazione che avrà le ossa rotte a causa della stoltezza di questo tempo, consegna a quella generazione una speranza nuova, una fiducia nuova, dopo che tutte queste cose saranno passate. Per questo ti preghiamo.
Ascolta,
Signore. Santo e misericordioso, anche noi siamo stati responsabili di molti peccati nella famiglia. Anche noi abbiamo frammentato le relazioni, ci siamo messi o abbiamo messo gli uni contro gli altri, abbiamo preferito o disprezzato, abbiamo giudicato o prediletto, creando quelle divisioni che oggi rendono il nostro volto poco credibile agli occhi degli uomini. Allora, Padre Santo, perdonaci per la grazia della Sacra Famiglia. Perdona noi e perdona anche quelli che ci hanno fatto del male, perché insieme possiamo ricostruire un tessuto autentico, un linguaggio nuovo per questa generazione. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per quelli che, afflitti da molte prove, vivono questo tempo, divisi, separati, traditi, lasciati soli, quelli che hanno un bilancio fallimentare nella loro realtà familiare, quelli che non sperano di poter ricostruire nulla sulle macerie della propria esistenza. Tu, Padre Santo, che fai nuove tutte le cose e in Cristo benedici gli intenti dell'uomo e con la tua grazia e con il tuo spirito fai risuscitare le ossa morte, ridà vita a questi tuoi figli. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, io ti chiedo, quella grazia che fai al mio ministero, di soccorrere questi tuoi figli dalle molte difficoltà, dalle paure, dalle divisioni, dalle ferite che hanno subito proprio nelle realtà familiari. Hai chiesto a me di rinunciare ad avere una famiglia. Dona a loro la grazia che tu prometti a ogni uomo di buona volontà. Vivano di questa grazia, la consegnino ai loro figli e insieme a loro costruiscano una civiltà nuova. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.